Intervista a Francesco Musolesi, dipendente dell'Università di Bologna. Nicola Bardasi, laureato in antropologia culturale ed etnologia presso l'Università di Bologna. Francesco Musolesi lavora come tecnico informatico presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, a cui afferisce il corso di laurea magistrale in antropologia culturale ed etnologia. È stato coinvolto nel progetto fin da subito e si è interessato al suo svolgimento in tutte le sue fasi. A differenza di altri partecipanti, però, ha deciso di offrire il suo contributo non inviando un testo scritto, ma attraverso un'intervista. Quest'ultima si è svolta nel suo ufficio, situato presso il Dipartimento suddetto. In questo caso, il fatto che tra lui e l'intervistatore vi fosse già un rapporto di reciproca frequentazione ha facilitato la comunicazione. Francesco non è apparso assolutamente intimorito dal registratore e si è dimostrato molto disponibile al dialogo. Nel corso dell'intervista, poi, le sue risposte sono divenute sempre più ampie ed articolate, soprattutto sui temi che toccavano maggiormente la sua sensibilità. Quando l'intervista è finita, Francesco si è sorpreso di aver parlato per tanto tempo. Potresti presentarti brevemente? Mi chiamo Francesco Musolesi e ho 35 anni. Dal 2009 lavoro come tecnico informatico presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà presso l'Università di Bologna, la città dove sono nato e vivo con la mia famiglia. Amo il mio lavoro e proprio nell'ambiente lavorativo ho potuto costruire relazioni molto buone con i docenti e anche con alcuni studenti. Ho una disabilità fisica, in particolare una displasia diastrofica. Essa comporta delle limitazioni quotidiane, ma, nonostante le difficoltà, mi considero una persona forte e a volte anche felice. A differenza di altri partecipanti al progetto, che hanno inviato dei brevi scritti, tu hai scelto di contribuire adesso con una intervista. Mi interessa conoscere le ragioni di questa scelta. Ho scelto questa possibilità innanzitutto perché mi sembra un approccio più diretto. Penso di essere più capace di esprimermi a voce e in questo modo mi sento più libero. Alcuni aspetti, tra l'altro, emergono più facilmente parlando a voce piuttosto che scrivendo. Non è che non mi piaccia scrivere, però mi piace molto di più interloquire con le persone, anche perché questo mi permette di rapportarmi meglio all'interlocutore, alle sue richieste e ai suoi stimoli. L'intervista è un mezzo che mi fa sentire più libero. Capisco. Tu hai fatto riferimento alla tua condizione di disabilità, ad alcune sue caratteristiche e alle limitazioni quotidiane che comporta. Alla luce della tua esperienza quotidiana e concreta, e quindi non su un piano teorico o medico diagnostico, come spiegheresti a chi non la sperimenta che cos'è la disabilità? Diciamo che è difficile da spiegare perché, almeno secondo me, la disabilità deve o dovrebbe essere vissuta in qualche modo per poter essere compresa. È per questo motivo che è veramente molto complicato fare immedesimare qualcuno che non vive una disabilità nella situazione di una persona che la vive. Una delle cose che si possono fare è raccontare le proprie esperienze quotidiane. Io posso raccontare le mie esperienze, le difficoltà che incontro, i limiti con cui devo fare i conti, i momenti in cui ho bisogno del sostegno di altre persone. Questa è la chiave, raccontare. Farlo a parole, chiaramente, perché in altro modo non si può, anche se le parole descrivono solo una parte della realtà. Bisogna descrivere in modo il più chiaro possibile la condizione che uno vive tutti i giorni. È molto difficile spiegare a una persona normodotata come vive una persona con una disabilità fisica. Hai parlato della necessità di descrivere chiaramente la tua condizione come modo per tentare di spiegare concretamente cos'è la disabilità a chi non la sperimenta, e hai anche detto che è difficile riuscire a farlo. Se dovessi cominciare questa difficile descrizione, come e da dove inizieresti? Beh, inizierei dalle cose più semplici, o per dirlo meglio, dai problemi più comuni che io incontro tutti i giorni. Ti faccio alcuni esempi. Per quanto mi riguarda, io non sono autonomo nel salire o scendere da un'auto e quindi ho bisogno di una mano in questo. Un altro esempio può essere cucinare. Non posso farlo da solo e ho bisogno di una persona che mi prepari un piatto di pasta, di verdure, che lavi i piatti. Ci sono però anche situazioni più specifiche in cui ho bisogno d'aiuto. Lavarmi, andare in bagno, avere cura dell'igiene personale. Sono tutti aspetti su cui si può parlare, scrivere e divulgare le proprie esperienze per far conoscere queste problematiche a chi non vive una condizione di disabilità. Ci sono tanti modi per veicolare queste informazioni, però cominciare raccontando le proprie esperienze e quello che si vive quotidianamente è già qualcosa di molto importante. Si può iniziare da lì. La tua condizione implica le limitazioni e i condizionamenti di cui hai parlato. Ci sono stati dei momenti in cui questi condizionamenti ti sono sembrati superabili? Questa domanda tocca due punti distinti, cioè la sfera emotiva e la sfera pratica. Dal punto di vista pratico bisogna dire che per una persona con disabilità è molto difficile vivere nel mondo e nella società di oggi, in cui tutto è a misura di persone normodotate. Basta pensare al fatto che ancora adesso il mondo è pieno di barriere architettoniche che rappresentano un problema grave per chi deve usare una sedia a rotelle per muoversi o semplicemente è di statura molto bassa. Se venisse concepito un mondo in cui le cose fossero realizzate in maniera da essere accessibili a tutti, ciò porterebbe felicità, gioia e una vita più semplice alle persone con disabilità. Questo porterebbe anche a creare una socialità migliore per tutti e non soltanto per le persone con disabilità. Per quanto riguarda invece la sfera emotiva, devo dire che i momenti in cui sono felice e sento che i condizionamenti della disabilità sono maggiormente superabili non derivano da un intervento sociale, ma da un qualcosa di più intimo. Derivano, ad esempio, da persone che mi stanno intorno, da amici insieme ai quali condivido esperienze. Avere accanto delle persone che ti fanno star bene, con cui sei felice, condividi degli interessi, è importantissimo per ogni persona, a maggior ragione per persone che hanno una disabilità di un qualche tipo. Secondo me, per una persona con disabilità, avere accanto delle persone disponibili a condividere tempo, esperienze ed interessi con lei è fondamentale. Lo dico soprattutto perché una persona con disabilità è costretta a rinunciare a molte cose già in partenza, fin dai primi anni della propria vita. Avere accanto persone che ti rendono felice, che ti fanno star bene, circondarsi di persone che ti possono regalare momenti di felicità, di condivisione, di convivialità, è un qualcosa di centrale, soprattutto per una persona con disabilità. Quando vivo questi momenti, sono, come ti ho detto prima, una persona felice. In quali contesti, invece, senti che i condizionamenti legati alla disabilità sono insuperabili? Quando mi muovo, quando esco al pomeriggio o alla sera, quando vado nei locali, in quelle circostanze ti rendi conto del fatto che molti posti che frequenti non sono purtroppo accessibili, non sono a tua misura. Questi sono i momenti pratici in cui capisco che la mia condizione è una barriera perché, come ti dicevo prima, il mondo è fatto per normodotati. Dal punto di vista emotivo, invece, la barriera è quando qualcuno mi guarda in modo strano, mi tratta male, non mi considera. A livello emotivo, l'esclusione e il rifiuto sono delle barriere. Alla luce della tua esperienza, quali sono gli aspetti più problematici che caratterizzano la tua relazione con le persone che non vivono una condizione di disabilità? C'è una preparazione molto scarsa. Io la chiamo mancanza di educazione sociale. Voglio dire che la società di oggi non si occupa di educare le persone normodotate alla diversità. La diversità e la disabilità, quindi, sono viste come un peso e un problema da dover risolvere e non come una risorsa. Ognuno di noi, invece, ha delle potenzialità, dei doni, dei talenti, delle abilità, degli aspetti, delle attività in cui è più capace di un altro. Secondo la mia esperienza, però, la società di oggi non concepisce questo a nessun livello. Non lo ipotizza neanche. E dall'atteggiamento della società di oggi derivano i problemi di cui ti parlavo prima, l'esclusione, la discriminazione. Nella mia esperienza i problemi vengono da questa mancanza di sensibilità e di educazione da parte della società e dal modo in cui essa è organizzata, mentre i momenti di felicità vengono, come t'ho detto, dalle relazioni che abbiamo. Sta a noi coltivare queste relazioni e migliorare la nostra vita perché, almeno secondo la mia esperienza, oggi la società e coloro che la gestiscono non fanno nulla per integrare le persone diverse e quindi anche le persone con disabilità in mezzo agli altri, nelle comunità all'interno della società. C'è una separazione. I normodotati da una parte e chi vive una disabilità dall'altra. Pensi che questa sia una caratteristica esclusiva della nostra società? Ci sono dei luoghi dove sicuramente questi problemi sono minori, sono meno presenti. Da noi, intendo dire in Occidente, in Europa e non soltanto in Italia, nel momento attuale, nel 2017, c'è una forte propensione al benessere, al materialismo, al consumismo, e questi punti sono al centro dell'universo. Stare bene, avere soldi, divertirsi, andare a fare baldoria, oggi sono gli aspetti centrali, sono le cose più importanti nella vita delle persone e questo provoca anche i problemi che t'ho detto prima e che conosciamo tutti. Si dà troppa importanza ad aspetti che però sono aspetti molto futili. La conseguenza di ciò è che una persona che si concentra sul benessere, sul consumismo, sul materialismo, perde di vista gli altri aspetti, quello umano, quello educativo, la crescita personale, la sensibilità nei confronti degli altri. Tutto questo non c'è più, o comunque, è molto difficile da trovare. Oggi ci sono pochissime persone che siano in grado di cogliere quello che uno ha dentro. Sono pochissime le persone capaci di andare oltre l'aspetto fisico. Oggi l'aspetto fisico è il metro con cui si misura tutto quanto, è tutto rovesciato. Quando si incontra per la prima volta una persona e la si conosce, tutto viene misurato sulla base dell'aspetto fisico. Figuriamoci, se uno ha una disabilità è quasi condannato. Invece questo è uno sbaglio, è l'aspetto centrale su cui la nostra società è impostata male. Nella nostra società si dà un'importanza prevalente all'aspetto fisico, mettendo in secondo piano le caratteristiche emozionali, il carattere, la parte interiore, lo spirito, quello che abbiamo dentro. Il ragionamento che la gente fa è: se provo un'attrazione fisica per questa persona, tutto va bene. Il carattere me lo faccio andare bene, lo posso accettare. Questo è sbagliato. Si dovrebbe guardare prima al lato emotivo, alle emozioni, a quello che una persona ci fa provare, al carattere. Gli aspetti invisibili sarebbero quelli da mettere in primo piano e se una persona è attratta da essi, si può adeguare all'aspetto fisico dell'altro anche se non le piace. La nostra società è completamente ribaltata. Quello che si vede è quello che conta. E anche se uno ha un brutto carattere, ciò non conta nulla. L'importante è che sia bello da vedere. Il razzismo, l'esclusione, la mancanza di educazione sono tutte provocate, secondo me, da questo errore di impostazione su cui è basata la nostra società. Le persone normodotate non sono preparate a vedere una persona disabile perché sono abituate dai mezzi di comunicazione a vedere un uomo alto, bello, biondo, sportivo e muscoloso. Allora vedono un ragazzo disabile in sedia a rotelle, tetraplegico, magari alto un metro, e reagiscono male, hanno paura, scappano. Questo e quello che viviamo noi qui oggi. È così, questa è la mia esperienza. Poi è chiaro che ci sono differenze tra i diversi paesi europei, e io questo l'ho potuto constatare viaggiando. In quali paesi hai percepito in misura minore quel ribaltamento di cui hai parlato? Di sicuro in quelli del nord Europa, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia. In questi paesi ho incontrato un'apertura, una disponibilità e un'educazione molto maggiori che in Italia. Là non si fanno dei problemi se uno ha una disabilità, non lo discriminano se appare molto diverso da quello che è lo standard. Queste differenze fra quello che succede qui e quello che succede nei paesi del nord Europa sono dovute al fatto che là il governo e lo Stato sono organizzati diversamente e in quei paesi c'è una preparazione diversa. Ti faccio un esempio. Fino a una quindicina d'anni fa, in Italia, si studiava educazione civica nelle scuole medie e superiori. Si andava a scuola e si studiavano la Costituzione e il Codice Civile. Era un modo per imparare a vivere rispettando la cosa pubblica. Quella materia era pari alle altre, anche se si studiava per poche ore la settimana. Era importantissima perché attraverso questa materia si veniva educati a rispettare le regole e le altre persone. Oggi purtroppo è stata abolita. A mio avviso questo è stato un disastro e si vedono i risultati. I posti pubblici vengono imbrattati e devastati perché si crede che essendo di proprietà pubblica non appartengano a nessuno. Ma questo è sbagliato. Ciò che è pubblico è di tutti e non si può pensare di distruggerlo, di devastarlo. Io penso che l'abolizione dell'educazione civica come materia di studio sia stato un atto di autodistruzione sociale. L'esempio che ti ho appena fatto ha una relazione con quello che ti ho detto prima sulla disabilità. A mio avviso, la relazione tra chi vive una disabilità e chi non la vive è uno specchio della società nel suo insieme e cambia secondo le caratteristiche della società stessa. Se si impara a rispettare le cose pubbliche, allora si impara anche ad avere un rispetto di fondo verso le persone che si incontrano e che vivono una situazione diversa da quella della maggioranza e più difficile di quella che vive la maggior parte delle persone. Stiamo vedendo che quando manca il rispetto per le cose di tutti, il mondo va in una direzione pericolosa. È molto triste. Poco fa hai detto che la relazione tra persone con disabilità e persone che non la vivono è uno specchio della società nel suo complesso. Sulla base della tua esperienza lavorativa di tecnico informatico presso l'Università di Bologna, ritieni che questa relazione tenda a svilupparsi diversamente all'interno dell'ambito universitario in cui lavori e fuori da esso? Nell'ambito universitario, personalmente, io non ho avuto esperienze negative né con i colleghi, né con i docenti, né con gli studenti con cui mi capita di avere a che fare per motivi di lavoro. Però voglio dire anche un'altra cosa a questo proposito. Vedo ragazzi con disabilità che vengono qui a studiare. Li vedo passare per i corridoi o magari li incontro in centro a Bologna. E io non vedo più integrazione fra gli universitari, non vedo più integrazione all'interno del mondo universitario di quanta non ce ne sia fuori. Anche all'interno del mondo universitario vedo molta indifferenza. Una ragazza disabile che viene all'università in sedia a rotelle è da sola. Magari è accompagnata da un genitore, da un amico o da un tutor, però è sola. Mettiamo che arrivi qui per fare un esame e aspetti il suo turno in mezzo ad altri 50 ragazzi. Questi ragazzi non lo trattano male, non lo disprezzano, non lo prendono in giro, non lo escludono. Però vedo indifferenza perché ognuno fa la sua vita senza coinvolgere gli altri. Io vedo questa indifferenza, la sento, la percepisco anche nell'ambito universitario. Credi che quanto l'Università di Bologna sta facendo per favorire il diritto allo studio e l'inclusione dei disabili sia sufficiente? Che cosa potrebbe essere migliorato? Ci sono delle cose molto positive. La maggior parte delle barriere architettoniche nelle sedi dell'università in cui io sono stato è stata rimossa. Si cerca e si trova il modo di rendere accessibili a quasi tutti i tipi di disabilità le aule, le sale studio, le biblioteche. Quasi tutte le persone con disabilità, anche se forse non proprio tutte, possono accedere in relativa autonomia a questi spazi, studiare, andare ai ricevimenti, frequentare i laboratori, svolgere autonomamente la loro vita universitaria. Su questo versante si sta facendo abbastanza. Però credo che l'università dovrebbe occuparsi di fare integrazione tra persone normodotate e persone con disabilità e dovrebbe farlo sul piano relazionale e su quello della conoscenza. Dovrebbe organizzare delle iniziative, delle occasioni di incontro, anche fuori dall'orario delle lezioni, ad esempio di sera. All'interno dell'università ci sono delle ottime pratiche a livello legale e di infrastrutture. Ma si può fare molto di più attraverso iniziative come quelle che t'ho descritto. Ti è capitato di sentirti discriminato da parte di qualcuno che nelle sue intenzioni desiderava aiutarti? Pensandoci, direi di no. Ti dirò una cosa. Io apprezzo sempre chi vuole darmi una mano, chi mi vuole aiutare anche in qualcosa di banale. Che io mi ricordi, non ho mai avuto esperienze come quella che hai descritto. In termini generali, quali atteggiamenti, indipendentemente dalle intenzioni inclusive di chi li adotta, possono secondo te far sentire discriminata una persona disabile? Ti dico la verità. Non riesco a rispondere a questa domanda perché è una questione soggettiva. Dipende dalla soggettività e ognuno di noi reagisce in modo diverso. A me non è mai capitato e non posso sapere in quali termini o da quali atteggiamenti possa sentirsi discriminata un'altra persona. Non voglio rispondere per altri. A partire dalle esperienze di cui abbiamo parlato in questa intervista e dalle riflessioni che ne sono emerse, quali indicazioni pratiche, quali istruzioni per l'uso ti senti di fornire a chi non vive una condizione di disabilità, affinché la relazione fra persone con disabilità e persone che non vivono questa condizione sia migliore a vantaggio della società nel suo insieme? La questione principale è non avere paura, non fuggire davanti a ciò che esce dalla nostra concezione mentale della normalità. La maggioranza delle persone normodotate, e in particolare dei più giovani, scappa quando incontra qualcuno o qualcosa che esce dai loro canoni. Per fortuna non tutti sono così, però molti hanno questa reazione di paura. Credo che bisognerebbe cercare di mettersi in gioco, non avere paura di sperimentare, di conoscere persone che hanno una disabilità, di confrontarsi con queste persone e non vederle come un peso. Mettersi in gioco comporta indubbiamente un sacrificio, ma è l'unica istruzione per l'uso che io mi sento di dare. A livello pratico, sul piano concreto, cosa vuol dire per te mettersi in gioco? Come si può mettersi in gioco? Un esempio potrebbe essere questo. Se c'è un'iniziativa come quelle di cui ti parlavo prima, le persone dovrebbero andarci, dovrebbero partecipare e non invece scegliere di fare altro o di rimanere a casa. La disabilità è una realtà diversa da quella della maggioranza delle persone, ma non per questo deve essere vissuta come un problema. Mettersi in gioco serve a questo. È questo il nodo centrale. Mettendosi in gioco, tutti potrebbero capire che le persone disabili hanno un corpo con certe caratteristiche, ma non sono il loro corpo. Io finora non ho partecipato alle iniziative di questo genere che sono state portate avanti all'interno dell'Università di Bologna, perché ho voluto prima vedere come si evolvevano, ma ho intenzione di partecipare alle prossime che verranno organizzate. Mettersi in gioco, comunque, può essere fatto in molti modi. Assieme ad alcuni miei amici, ad esempio, stiamo organizzando una scuola di calcio per persone con disabilità. Questa idea ci è piaciuta moltissimo. Associazioni di questo tipo sono attive a Torino e in altre realtà e stiamo cercando di portare un'associazione simile anche a Bologna. È un'idea ambiziosa e difficile da realizzare. Ci stiamo muovendo abbastanza bene per poterlo fare e speriamo di poter partire a settembre. Abbiamo già contattato un gruppo di ragazzi che, a mio avviso, sono molto preparati e che seguiranno un corso di formazione tenuto a Torino sulle tematiche della disabilità in relazione allo sport. Poi, dopo la fine di questi corsi, cominceremo l'attività vera e propria. Io credo che questa sia un'ottima idea. Attraverso il calcio, infatti, si stabilirà una relazione diretta fra la persona con disabilità e l'istruttore, il tecnico o lo psicologo. Quella che creiamo, quindi, è una doppia opportunità di confronto e conoscenza reciproca tra persone con disabilità e persone che sono normodotate. E così, io credo, si creano amicizie, rapporti. Attraverso lo sport si crea una relazione tra persone con disabilità e persone che non vivono quella condizione, e questo, a mio giudizio, è straordinario. Mettersi in gioco è proprio cogliere l'opportunità di questa relazione personale rompendo i tabù che la società ha creato. La disabilità non deve essere un problema. La persona con disabilità può fare benissimo tutte le cose che fanno gli altri, anche se, chiaramente, le farà in modo diverso, ci arriverà da un'altra strada. Una persona con disabilità può andare in un pub, guidare una macchina, lavorare. Io ho fatto persino un'escursione in sottomarino. Un disabile si può anche innamorare. Troppo spesso, però, la società pensa che la persona che ha una disabilità non possa fare nessuna di queste cose. Allora si tratta di rompere questi tabù. Molti progetti riguardanti la disabilità hanno questo fine, seppure in misure e con modalità diverse. Il nostro progetto non fa eccezione. Volevo chiederti se ritieni che esso sia utile e in che modo, secondo te, può essere migliorato. Ritengo che sia molto positiva, molto valida e mi piace. Mi sembra molto utile perché penso che possa essere un seme che viene gettato. Magari un lettore superficiale potrebbe fare fatica a cogliere gli aspetti che emergeranno dalle esperienze dei vari partecipanti al progetto, però questi testi permetteranno a chi è più sensibile di capire meglio la disabilità. Rispetto ai miglioramenti possibili nell'ambito del progetto, non saprei dirti. L'importante è fare. Chi non fa non sbaglia mai, ma lascia le cose come stanno. La cosa principale, la base, è fare. In termini generali, anche a prescindere da questo progetto, è possibile, secondo te, fare qualcosa per migliorare la condizione delle persone con disabilità nell'ambito universitario e al di fuori di esso? Le iniziative di cui ti ho parlato prima, che credo dovrebbero essere svolte fuori dagli orari delle lezioni, possono essere un primo passo. Inoltre, penso che attraverso il CUSB, Centro Universitario Sportivo Bologna, si potrebbero organizzare momenti di attività sportiva comune tra ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità. Il mio obiettivo è l'integrazione. Io credo che l'integrazione sia fare stare insieme persone con disabilità e persone che sono normodotate, e credo che queste iniziative possano creare integrazione dentro e fuori dall'università. C'è qualcosa d'altro che desideri aggiungere riguardo ai temi trattati in questa intervista? L'idea di raccogliere in un libro esperienze di persone con diverse disabilità, esperienze molto differenziate l'una dall'altra, è un'idea molto buona e può essere molto d'aiuto per comprendere meglio le problematiche di cui abbiamo parlato. Cercate di concludere questo progetto, di divulgare e pubblicare le testimonianze che raccogliete. L'importante è farlo conoscere il più possibile. Ti ringrazio molto per il tempo che mi hai dedicato, per le tue parole e il tuo sostegno. In futuro potrò incontrarti di nuovo per chiederti chiarimenti, approfondimenti o per porti altre domande su questi temi? Sì, certamente. Grazie a te.